vorremmo, in queste due ultime tappe del nostro itinerario, raccogliere in qualche maniera così qualche strumento, qualche consiglio, qualche aiuto a rimedio della crisi del sacramento della confessione, di cui abbiamo cercato di vedere più a fondo possibile i motivi. E come si intuisce, non si tratta di fare i grandi discorsi sul senso della confessione e poi di dare i due aggeggini: fate bene l'esame di coscienza, andate a confessarvi, tanto si vede cosa succede, no? Cioè, dopo aver visto la profondità delle poste in gioco, non possiamo più dare due o tre paroline volontaristiche, due o tre ricettine, per dire così, perché in realtà la questione è molto semplice ed è molto profonda. Si tratta, riassumendo, mi pare il nocciolo è qui, cioè noi non riusciamo più a metterci lì in ginocchio davanti a un prete credendo che qui stia il segno della salvezza dell'uomo da parte di Dio. Questo è il problema, Cioè si tratta di convincerci ad essere chiesa. È in crisi radicale il nostro essere chiesa. Noi possiamo fare mille discorsi antropologici e teologici e poi, se non ti inginocchio davanti a una comunità, si tratta appunto di vedere se ci convinciamo che il gesto della misericordia, della tenerezza di Dio che scende sulla carne peccaminosa dell'uomo, se questo può essere giocato in questo gesto nel confessionale. Ma questo, che pare così semplice, non è una questione così risolvibile da parte di uno, cioè adesso mi metto d'impegno. È la cosa più difficile, perché c'è tutto dietro, tutto il peso di essere chiesa, la difficoltà, vedete, le nostre chiese si stanno sfaldando. Regge un gruppo, regge con tenacia, ma appunto risulta difficile ricostruire la fede nella chiesa. Ecco, questa fatica di essere chiesa è esattamente ciò che in qualche maniera bisogna rimediare, è ciò che bisogna recuperare se noi vogliamo rivivere il senso significativo della confessione. E quindi noi ci daremo da fare indicare alcune richieste che sono fatte alla Chiesa, quindi a noi. Perché nella misura in cui la Chiesa appunto è più Chiesa, vuol dire che la coscienza dei credenti si riconosce nell'essere Chiesa, nei sacramenti per esempio. Nella misura in cui la gente svuota i sacramenti, la Chiesa resta il prete che dice bisogna fare, bisogna venire, no? E suggeriremo appunto alcuni compiti che spettano alla Chiesa in questo momento molto delicati, che non sono soltanto celebrare bene la confessione, ci fermeremo anche su quello la prossima volta, ma è tutta una serie di stili di fare, di modi di fare, che se vengono a mancare non c'è più la Chiesa e quindi anche il sacramento resta lì, è un tappo che galleggia, non è una barca appunto. La Chiesa non può solo lamentarsi che la gente non viene più a confessarsi e non sa più cos'è il peccato, dovrebbe piuttosto prendere atto di ciò che sta avvenendo, che non è più spontaneo confessarsi. Il confessarsi era tipico della cristianità, questo non tornerà più. Ma questo perché? Perché la fede appunto è riferire la vita alla Chiesa, questa è la fede cristiana, cioè ritenere che le cose importanti della vita vanno portate in Chiesa. E questo è il cristianesimo, non è un'altra cosa. Dico, questa fede cristiana non è assolutamente più scontata, anzi è scontato il contrario, è scontato che per la maggioranza della gente la Chiesa è una cosa marginale, non è al centro della sua vita. E quindi sta roba qui, se la Chiesa vuol pretendere che la gente venga a confessarsi, deve riproporsi, deve farsi accettare, la fede va riproposta. È la prospettiva appunto della missione. È inutile lamentarsi che la gente non viene più a confessarsi, bisogna convincerla che bisogna confessarsi, ma bisogna costruire la Chiesa. Il sacramento va riguadagnato come momento significativo della fede, non come sbocco naturale di una vita ecclesiale che non c'è più. Guardate i nostri ragazzi, lì abbiamo lo specchio esatto di cos'è successo in questi anni, no? La confessione non potrà più essere, almeno a breve termine, un gesto spontaneo praticato, per esempio, prima di andare a fare la comunione o perché viene la festa. No, si faceva così. Una condizione magari legalista, prerequisita per altri sacramenti. Ma se ritornerà, dovrà tornare come momento significativo di un cammino di conversione. E quindi di sicuro richiederà del tempo. Passerà attraverso tappe successive, condurrà un'effettiva comunione con la Chiesa. Ma per arrivare lì bisognerà ricostruire la Chiesa e ricostruire l'appartenenza ecclesiale. E per dare l'idea, proviamo a elencare alcune condizioni che stanno mancando, noi non ci accorgiamo neanche. Stanno mancando alla nostra qualità dell'essere Chiesa e perciò al nostro difficile confessarci. Allora, la prima condizione l'abbiamo vista lungamente nell'analisi della crisi della confessione. Uno va a confessarsi soltanto quando in qualche maniera gli è sbattuta in faccia la misericordia di Dio. O no? L'annuncio del Vangelo della misericordia, che è la Chiesa. Cioè, la testimonianza della Chiesa, della misericordia di Dio per l'uomo, questa è la molla di tutto. Quindi la qualità evangelica della testimonianza ecclesiastica. Questo è il punto centrale. Altro che esamino di coscienza. Sì, ci arriviamo. Ma se non c'è una Chiesa che in qualche maniera ti annuncia la misericordia, tu non vai a confessarti in Chiesa e fai bene. La qualità evangelica della predicazione, chiamiamola così, predicazione non solo l'omelia, tutto ciò che la Chiesa è, tutto ciò che appare, il sacramento della Chiesa. E invece la predicazione della Chiesa appare troppo spenta, troppo bassa, troppo moralistica, troppo istituzione, troppo organizzazione, troppo umana. Non ha dentro, per la maggioranza della gente, il gioioso annuncio del Vangelo, è incapace di veicolare il gioioso annuncio della grazia e la richiesta seria di conversione, di una vita nuova, secondo il Vangelo. Ma cosa vuoi che si confessi? Bisognerebbe che la predicazione della Chiesa, per avere una qualità evangelica, avesse il carattere di una proposta libera, l'offerta di un grande regalo, non di una pretesa stizzita, non della rabbia di chi si sente che gli scappano. Più fai così e più scappano, ma anch'io sono così quando uno ti vuol catturare, io scappo. Tu vai vicino solo uno che ha qualcosa da dare, no? La Chiesa non può continuare a pretendere, ha solo da dare, e tanto non è lei che lo dà, è il Signore che dà. Deve essere solo capace di dire cos'è, di non mettere in primo piano se stessa, perché allora si preoccupa. Dovrebbe avere il carattere di una novità, di una sorpresa, di una via nuova, se no che gliene frega all'uomo d'oggi che ha mille cose da fare, se non è veramente una cosa nuova, che solo lei ha. Deve portare con sé lo stupore di una generosità smisurata, questa è la cosa nuova. C'è una generosità incalcolata, immeritata, smisurata, rivolta all'uomo. Questo l'uomo ha voglia di sentirselo dire, lo aspetta, la grazia. Che ha la forma di Cristo, deve mostrare la forma di Cristo la predicazione ecclesiastica, cioè il fatto che la grazia si incarna, la via divina della misericordia per l'uomo e la chiamata appunto a seguirlo, a essere dei suoi, a fare chiesa, Solo così l'uomo d'oggi potrà eventualmente sentirsi trafiggere il cuore. Se non trafigge il cuore, non viene più nessuno a confessarsi. Non ci crede più nessuno al controllo della Chiesa sulla tua coscienza. Solo l'amore potrebbe farci confessare di nuovo, no? Secondo, la seconda cosa che la Chiesa deve fare e sta cercando di fare, poverine, dobbiamo fare tutti insieme queste cose qui, queste cose che sto dicendo non le può fare qualcuno, le può fare solo qualcuno che ha fede, che ami la Chiesa qualcuno. Secondo compito, lo dicevamo a lungo, che la Chiesa sappia indicare i peccati, certo, ma anche qui non con gli elenchi vecchi arriva fuori, dice, ma qui non li osserva più nessuno, quindi si arrabbia, quindi pretende dalle leggi, da queste che le osservino, no? È che il suo annuncio del Vangelo sia capace di indicare una vita coerente col Vangelo, alla luce della quale appare subito che la mia vita non è coerente. La grazia del Vangelo deve manifestarsi come vita, come possibilità di una vita vera, significativa. La fede o è una lettura reinterpretante la nostra vita, i problemi che noi tutti i giorni abbiamo, oppure che ce ne facciamo, oppure come faccio a capire che la mia vita è infedele? L'annuncio cristiano deve essere in grado di chiederci uno stile di vivere, una conversione. Se no è sentito come il predicozzo irrilevante, appunto. Poi vai a confessarti sul predicozzo irrilevante, che saremo più buoni. Ora, la predicazione cristiana, di fatto, pecca troppo spesso di spiritualismo, questo generico richiamo alle buone intenzioni, e di moralismo, cioè quell'atteggiamento che dà come presupposto cosa si deve fare? Si limita solo a rimproverare, a esortare. C'è tutto un lavoro da fare enorme per costruire la coscienza morale cristiana. Ricordate tutta la fatica di questi anni, avete anche solo presente tutti i percorsi faticosi fatti per stabilire il rapporto complesso che sente l'uomo d'oggi tra fede e morale. Il funzionamento della morale e l'edificazione della responsabilità in questo tipo di società pluralistiche. La rilettura dell'ethos civile e sociale, perché l'etica nasce solo nell'interpretare il modo di vivere che ti viene dato dalla tua civiltà. L'edificazione degli atteggiamenti virtuosi della fede, le virtù, il valore delle norme, la determinazione contenutistica del bene e del male, quindi dei peccati, dei vizi. Ecco, se noi come Chiesa non entriamo concretamente in questi discorsi, non impariamo a riconoscere la legge e il peccato, diventerà sempre più difficile confessare i peccati. E se noi verremo a messa così frettolosamente per sentire la zufolatina consolatoria, poi ce ne andiamo a casa nel bailamme della coscienza in cui siamo, e non ci diamo degli spazi ecclesiali della conversazione fraterna, del confronto dove si racconta il problema che ciascuno di noi ha e che non riesce a risolvere, e chiede ai fratelli sostegno, indicazione, correzione, se noi non arriveremo a questi livelli, le confessioni è bene che spariscano perché sono ridicole. E il terzo compito che ci spetta è di trovare delle celebrazioni significative della penitenza e della conversione. Quindi la qualità evangelica della predicazione, la forza che ha questa predicazione di essere legge di vita e di interpretare la mia vita, e poi la capacità ecclesiale di celebrare il Vangelo della vita e la confessione dei peccati, no? Trovare celebrazioni significative, cioè trovare i modi in cui la misericordia di Dio viene celebrata nella Chiesa. è la maniera in cui possa manifestarsi la vita nuova, la conversione, e venga sostenuto effettivamente il cammino di conversione e di penitenza delle persone. Non sia un fatterello così privato di uno che si mette a posto la coscienza, ma che uno che veramente sta facendo fatica, uno che veramente ha anni che sta lontano, trovi nella comunità un'accoglienza, un accompagnamento effettivo. Questo è il senso del sacramento della riconciliazione. E su questo, appunto, anche qui stiamo cercando, stiamo intravedendo nei cammini delle nostre comunità alcuni luoghi significativi. Magari del sacramento vero e proprio parliamo la prossima volta. Vogliamo indicare alcuni luoghi o nodi che molti di noi, per esempio, non hanno ancora visto. Moltissimi non hanno ancora visto. Qualcuno sta intravedendo. E è su questi che bisogna lavorare. La Chiesa diventa Chiesa quando diventa segno, quando il segno diventa visibile, comprensibile, diventa aderito, quando diventa corpo. Intendevo questo quando all'inizio dicevo è in crisi tutto il sistema celebrativo, dobbiamo trovare le forme di celebrare. Si sta, secondo me, indicando alcune piste che bisogna rafforzare, su cui bisogna entrare. E il primo nodo, anche questo l'abbiamo sottolineato, è il nodo del battesimo. E a noi manca, ci stiamo accorgendo sempre più, a noi manca il senso del battesimo. A noi manca, veniamo appunto da un regime di cristianità, a noi manca il senso della novità cristiana, della differenza cristiana, della singolarità, della specificità e della conversione che la fede richiede. E quindi ci manca anche la percezione dell'infedeltà al battesimo o del peccato o del carattere penitenziale che ha tutta la vita cristiana. Perché? Perché in noi la dimensione battesimale è estenuata, è indebolita la nostra identità. Per la debolezza, in questa situazione secolarizzata in cui la fede può essere solo scelta, di un'iniziazione cristiana che avviene per tradizione infantile. Ma questo è un ragionamento semplice, dopo ci sono sotto mille cose. Cioè, siccome noi veniamo su col modello della fede trasmessa ai bambini, perché siamo tutti cristiani, e viviamo invece in una società che questa tradizione ce la fa perdere, ci obbliga a scegliere in una realtà pluralistica, complessa, eccetera, eccetera. Noi ci troviamo a non sapere più su quale risorsa puntiamo, cioè non siamo delle persone che hanno scelto. E tirano avanti così un cristianesimo. Lì. Questo non rende invalido il lavoro di iniziazione coi ragazzi. Ma noi non possiamo dare come scontato che gli adulti ratifichino l'iniziazione, anzi, il contrario bisogna ritenere scontato. È quello che sta succedendo, che la stragrande maggioranza degli adolescenti, non è gli disgraziati di adolescenti, scappano tutti, non vengono più in chiesa. Stanno facendo ciò che questa società deve fare, fa così. Quindi tutti i ragazzi che noi tiriamo su da cristiani, tutti si allontanano, o quasi. Quando si rifà il gioco della reiniziazione? Quando? Se gli adulti ritengono invece che sono cristiani come i nonni. Questo comporta una pastorale diversa. Certo, anche qui il fatto di celebrare i battesimi nella messa ogni tanto, sai, qualche anno fa, cioè i battesimi comunitari, si fanno scoprire il battesimo, e quelle storie lì. Sì, certo, certo, certo. Coinvolgere i genitori nei cammini dell'iniziazione dei figli è un momento importante, aiuta i cristiani adulti a recuperare la loro dimensione battesimale, ma non basta. È decisivo tutto lo stile di far pastorale, di proporre la fede. Adesso qui bisognerebbe entrare a fondo, molti dicono ma perché rendete così complicate le cose, andate a fondo sempre, perché? Perché non ci crediamo più, carissimi? Hai capito? Perché io sto parlando come a non credenti, sempre, a me anzitutto. Ogni cosa che dico la devo rimotivare, se no non ci credo. È come se io avessi davanti uno che tutte le volte mi dice, ma perché? O sono solo io che sono scemo, che ho davanti uno che mi dice perché? Cioè, mi pare che questa situazione chiede un modo di far pastorale che cerca di rimotivare tutto alla radice, di fare tutto come per persone che reiniziano da zero ad essere cristiane, di dare sempre ragione della nostra fede di fronte all'uomo critico che è l'uomo d'oggi. Ma questa è la maniera anche di rigustare la fede, di rifare, no? Però appunto questo invece non sta avvenendo. La pastorale sa si accontenta ancora così del pressapoco di qualche battuta moralistica, dando come scontato ciò che è scontato assolutamente non è. Dopo si fanno le battute in televisione che non si sa chi è Gesù Cristo, si confonde la Trinità, l'aldilà non ci crede più nessuno, no? Ma c'è bene. Quindi c'è il nodo del battesimo e il recupero del senso battesimale della vita cristiana, il primo nodo. Secondo, la centralità della Pasqua nella vita della comunità. Le due cose sono legate, no? Il battesimo è il sacramento della Pasqua, nel quale noi siamo immersi. Ma anche questo, muovere tutta la pastorale, tutto l'anno liturgico, il programma pastorale, la catechesi, i sacramenti, verso la Pasqua, che è tutta una fatica, è tutta una maniera di fare, di muoversi, di parlare, di guardare le cose. Vuol dire centrare la predicazione cristiana, la testimonianza cristiana, sulla morte e resurrezione di Cristo, sul mistero della misericordia e della riconciliazione. E vuol dire sostenere la coscienza battesimale del fedele. Cioè, il cristiano, appunto, attraverso una comunità che lavora così, un po' alla volta recupera la centralità della Pasqua nella sua vita, non nei programmi pastorali, certo, attraverso i programmi pastorali. E quanti di noi si stanno accorgendo, per esempio, che la prima comunione dei loro bimbi viene portata a Pasqua, negli itinerari di Pasqua, che le cresime vengono portate a Pasqua, che la Pasqua è l'itinerario più forte di tutti, che la Settimana Santa è il centro di tutta la vita cristiana, che la Messa della Domenica è la Pasqua settimanale? Se non hai ancora visto queste cose qui, non hai capito tante cose di fondo che stanno avvenendo. Non è un giochettino da preti, questi piani pastorali, no, non hai capito, mi dispiace. E si capisce, finisco, che capite, si potrebbe girare tutti i temi poi con questi atteggiamenti, no? Alla luce di questi criteri si comprende anche la sapienza della Domenica cristiana, giorno del Signore, l'assemblea eucaristica della Domenica, giorno del Signore e della sua comunità, giorno in cui si celebra la creazione e la redenzione dell'uomo, giorno dell'Eucaristia e della riconciliazione. E allora anche qui chi ha capito alcune di queste cose incomincia a vivere diversamente il confesso nella messa o l'aspersione con l'acqua battesimale nella messa, eh? Il rito di penitenza e di confessione che apre l'Eucaristia ha un ruolo importante nel favorire la dimensione battesimale e penitenziale dell'assemblea e della vita cristiana. E tutta la domenica, giorno di riposo, dovrebbe essere dedicata all'opera di riconciliazione. Giorno del Signore per ricucire i disastri degli altri sei giorni e ricreare il mondo. Giorno per riconciliare i conflitti tra Caino e Abele, la domenica. E quindi giorno da dedicare a un'azione di riconciliazione in famiglia, con gli amici, con i poveri, con la città. Secondo me in queste cose, perché io sento in qualcuno questo atteggiamento, queste sono stupidate, sai, queste piccole cose, centralità della Pasqua, la domenica, ci vuole altro, le grandi questioni dell'uomo, perché anche qui è così, quando si parla di grandi questioni antropologiche si segue, quando si parla di questioni ecclesiali è una cosa più bassa, no? E invece sta qui tutta la sorte della fede cristiana. Anche se sembrano a qualcuno cose astratte di chiesa, Eppure tutta la questione cristiana è qui, che le grandi questioni, ditemi voi se ce n'è una più grande di quella della misericordia di Dio, del peccato dell'uomo, grande questione di Dio e dell'uomo. E a vedere, dico, se queste grandi questioni si giocano sul piano di queste piccole cose di chiesa. È tutto qui il mistero cristiano.